Buon pomeriggio a tutti voi, questa è la consulenza, io sono Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di Agility Dog. Diciamo che l'Agility Dog, questa disciplina, è nata, pensate, già nel 1977, quando è stata organizzata una fiera in Inghilterra, la famosa Crufts Dog. Si tratta di una fiera cinofila dove vengono, insomma, fatti dei concorsi di bellezza per questi animali, e durante le pause avevano pensato di intrattenere il pubblico offrendo dei momenti divertenti, per cui hanno organizzato per la prima volta dei cagnolini che facevano dei percorsi che si ispiravano a quelli dei cavalli, però evidentemente molto più complicati, perché non saltavano e basta, ma si infilavano in tunnel, si arrampicavano su vari attrezzi, ostacoli, facevano delle discese, dei toboga, e questo spettacolo è piaciuto talmente tanto alle persone presenti per cui chi l'aveva ideato ha immaginato di farlo diventare una disciplina vera e propria, e lo sapete tutti, nel frattempo ha raccolto tanti consensi, ci sono davvero appassionati e persone che addirittura sono diventati atleti di questa disciplina, esistono persino i campionati mondiali, ma non vogliamo parlare di questo, dello sport a livello di punta, ma delle persone che con grandissimo piacere anche qui nelle nostre regioni si recano a lavorare con i loro cani, più per gioco, per divertimento, per avere un meraviglioso contatto diverso con gli amici animali. Ne parliamo oggi con la nostra veterinaria Donata Ghiringhelli. Bentornata.
Salve, salve a tutti. Per una volta non sono qui come veterinaria, ma come agilista.
Appassionata di questa disciplina.
Ah sì, per me ti dico, è quasi una droga.
Lo fai con tutti i tuoi cani?
Non con tutti allo stesso livello, perché allora così possiamo prendere un po' degli spunti. Non tutti i cani sono adatti a fare l'agility, chi perché non è adatto fisicamente, chi perché non è adatto mentalmente, cioè non tutti i cani si appassionano a fare, non se necessariamente l'agility, ma magari uno sport col proprietario. Ci sono cani che magari hanno altri tipi di interesse o che non riesce a suscitare il loro interesse in queste cose qua, perciò con tutti i miei cani faccio comunque qualcosa. Con alcuni lo faccio per fare qualcosa con loro, perché trovo che il rapporto con il proprio cane, se si lavora col proprio cane, è un rapporto molto molto soddisfacente, più soddisfacente che avere solo cane di casa. Questa è la mia idea, naturalmente non dico che tutti la devono pensare così. E poi ho alcuni cani con i quali faccio agility a un livello, diciamo, piuttosto alto. Sono stata anch'io già agli europei, sono stata ai mondiali WOW, vado a fare tornei internazionali, sono comunque a, diciamo, un buon livello atletico, diciamo.
Beh, comunque diciamo che si parte comunque dall'idea di creare un rapporto un pochino diverso con il proprio cagnolino, poi si lavora sulla fiducia, sull'intesa.
Non lo so, nel senso che io penso che l'agility, come tante altre discipline cinofile che si possono fare per il proprio cane, è un complemento a un percorso che si inizia, dove si comunque crea un rapporto già prima di fiducia e di compiacimento a lavorare assieme e queste cose qua con il proprio cane, e poi si decide poi magari di andare in una direzione che può essere, adesso oggi parliamo di agility, ma può essere anche, che so io, il loopers, che può essere il disc dog, il sheep dog, che può essere, come si dice, l'agility in acqua, che adesso è diventato abbastanza di moda da un paio d'anni, eccetera 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 eccetera.
Io ricordo immediatamente, Donata, i numeri di telefono ai nostri ascoltatori, così se hanno voglia di intervenire, di fare domande oppure di raccontare la loro esperienza, evidentemente sono i benvenuti. Se desiderate quindi parlare con noi, in particolare con Donata, potete farlo al telefono, il numero è lo 0848030808, Karin Condolf è prontissima al centralino, oppure potete mandare il vostro messaggio allo 076 321 1113. Visto che ho ringraziato Karin, ringrazio anche Enea Ponzio che si trova in regia tecnica. Abbiamo detto si è ispirato soprattutto all'inizio ai percorsi che venivano fatti con i cavalli, poi è stato evidentemente elaborato e pensato per lavorare con i cani. In cosa consiste esattamente l'Agility Dog per chi tra i nostri ascoltatori non lo conosce?
Ma di solito partiamo dal presupposto che comunque l'agility va fatto a diversi livelli, nel senso che si parte da una principianti e si arriva a un expert, se vogliamo, non si chiamano così le classi, ma diciamo. E, di solito trovi, diciamo, una ventina d'ostacoli. La maggior parte fate 22 ostacoli, in parte la maggior parte degli ostacoli sono degli ostacoli di salto, generi quelli dei cavalli però più semplici, con delle alette laterali, una stanghetta e il cane la deve saltare via e la deve saltare via in diverse direzioni che sono date dai numeri che vengono messi giù dal giudice. Il giudice mette un percorso di gara e perciò dice ok, mette il numero davanti, il cane deve saltare dritto, lo mette dietro, lo deve saltare dal di dietro, lo deve saltare a S, lo deve saltare a circolino, insomma. E poi a parte questo si divide fra un jumping, nel jumping ci sono soltanto gli ostacoli c'è lo slalom e i tubi naturalmente, i tunnel, mentre invece in quello che è proprio l'agility, ok, nell'agility ci sono quelle che vengono chiamate le tre zone sono la bilancia, che è come una bilancia da vedere, un asse se vogliamo, il cane sale da una parte e col suo peso lo fa cadere giù dall'altra parte e deve toccare due punti di un altro colore quando sale, quando scende, che sono le zone. E se non li tocca riceve una penalità. Poi c'è la passerella, che come dice il nome è un ostacolo molto lungo dove il cane sale da una parte, corre sopra, scende dall'altra e anche questo ha, salendo e scendendo, delle zone colorate che il cane deve toccare, o salendo e scendendo. Adesso nel frattempo ci sono dei circuiti nei quali quando sale non la deve toccare, quando scende sì. E poi c'è la palizzata è, non saprei come dire, è una palizzata dove il cane sale da una parte e scende dall'altra, anche lì la zona di salita, la zona di discesa, il cane deve toccarla salendo e scendendo, più naturalmente poi gli ostacoli, i tubi, il salto in lungo, lo slalom, eccetera. E allora il senso è che il cane parte con il proprio, allora il conducente fa quello che si chiama una ricognizione a un tot di tempo dato sempre dal giudice, nel quale lui entra e si guarda il percorso e decide in questi di solito 7 minuti come di memorizzare prima di tutto il percorso e come vuol condurre il cane. Lo vuole condurre mandandolo in un ostacolo dietro, da sinistra, da destra, piegandolo, chiamando, cioè decide questo. Poi mette il cane in partenza e a un segnale parte, e parte anche il tempo. Il cane che percorre tutti questi ostacoli senza errori e con il tempo più basso, perciò il cane più veloce vince. Poi dopo da lì parte il secondo, il terzo, il quarto, il quinto.
Ci sono però anche dei giudici, no? Per cui c'entra anche qualcosa la tecnica con la quale poi il cagnolino effettua il percorso, o non c'entra niente? Il giudice è lì solamente per il tempo?
Il giudice è per il tempo e per gli errori. Uh-huh. Butta una stecca, non fa il percorso come deve, prende l'ostacolo sbagliato, viene eliminato, non tocca la zona, prende 5 punti di penalità, rifà lo stesso ostacolo, viene eliminato. Cioè il giudice è lì per quello, ma non è lì per dire il cane salta bene, salta male. Quello è una cosa che deve guardare il proprietario o conduttore del cane, se preferiamo, non certo il giudice.
Qualcuno ci chiede appunto, si è detto che il cane deve essere mentalmente pronto per fare un lavoro come questo, ma a livello di razza possono farlo tutti i cani?
Possono farlo tutti i cani, che sia sensato farglielo fare, nel senso, allora io un alano, un San Bernardo, che è un cane molto pesante, molto grosso, non sceglierei questa disciplina, non perché non gliela posso far fare, ma uno perché fisicamente probabilmente non è il massimo, perché un cane comunque, anche un San Bernardo, deve saltare una stecca alta 60 cm dal suolo per 20 volte consecutive, voglio dire, poi deve passare attraverso dei tubi che hanno un diametro dato, e non ci passa quasi, cioè non posso farlo se proprio voglio farlo a passo, tanto per il divertimento di farlo fare, però non è quello. Poi scarterei tutti i cani che fanno fatica a respirare, i cani perciò che con i cui musi troppo schiacciati, poi toglierei tutti quei cani che so io una spina dorsale lunga, che sono soggetti a fare dischi, ernie, che c'è sicuramente che saltare su e giù tutto il giorno non è il caso. Però poi per il resto, che sia una razza, che sia un bastardino, se il cane è un cane vivace, un cane che lavora volentieri col suo proprietario, un cane che corre volentieri, sì.
Laura ci chiede se bisogna iniziare con il cucciolo oppure se si può intraprendere questa disciplina anche più avanti.
No, non bisogna iniziare con il cucciolo. Naturalmente, se io sono un professionista dell'agility, probabilmente cosa farò? Inizierò col mio cucciolo a fare tipi di giochi e tipi di lavori, anche proprio di preparazione fisica, perché bisogna pensare che questi cani a un certo livello diventano degli atleti e come atleti vanno preparati, perché sono soggetti anche loro altrimenti a problemi con l'articolazione, problemi con i muscoli, eccetera, che poi li prepareranno a iniziare l'agility vero e proprio. Altrimenti invece, secondo me, l'importante è creare un buon rapporto col proprio cane, un piacere di lavorare col proprio cane, un piacere del cane a lavorare con noi, avere dei tipi di premi che per il cane sono veramente stimolanti, in modo che se gli insegno una cosa, gli insegno, che ne so io, vai su quell'ostacolo e al mio comando gira a sinistra, se tu lo fai ricevi un premio che per te è mille volte migliore, che so io, che andare a cacciare le marmotte, cioè un po' una cosa così. Però si può iniziare a qualsiasi età, basta che il cane abbia la predisposizione fisica e mentale.
Ecco, bisogna magari prima fare dal proprio veterinario un controllo, per esempio radiografico della spina dorsale o delle giunture.
Allora, prima di tutto, chiaramente, questo dovrebbe già partire. Allora, io sconsiglio vivamente, ma estremamente vivamente, il do it yourself, cioè che uno si piazza giù, non ha mai fatto l'agility in vita sua, non sto parlando di un professionista dell'agility, sto parlando di uno che non ha mai fatto l'agility in vita sua e dice ok, adesso piazzo 7 ostacoli, un paio di tubi e ci faccio correre dentro il cane, perché a mio vedere, appunto, questa è una cosa un po' pericolosa per la salute del cane. Le cose che si fanno fare al cane, possibilmente se si è neofiti seguiti da un istruttore competente, sono naturalmente, devono essere adatti all'età del cane, cioè a 2 mesi non farò fare le stesse cose che farò fare a 2 anni, e comunque prima di iniziare a fare cose più come si dice,
più difficili magari,
più che difficili, no, che possano compromettere appunto lo scheletro, le articolazioni, i muscoli del cane, va sicuramente fatto un controllo radiologico. Io di solito consiglio, specialmente nelle razze a grande crescita, di farne uno preventivo verso i 4-5 mesi, a meno che il cane non abbia già dei problemi suoi. Se il mio cane zoppica tutto il tempo vado prima, ma se il mio cane sembra star bene e non zoppica, consiglio un preventivo verso i 4-5 mesi e poi una definitiva ai 12 mesi.
Un'ascoltatrice, Simona, ci dice: esiste anche la disciplina mobility, cioè diversi ostacoli da superare, ma senza l'assillo del tempo, non ci sono classifiche, solo la lista degli ostacoli superati. È molto bello, evidentemente, per il rapporto con il proprio cane.
Certo, io il mobility l'ho fatto con tantissimi miei cani, ma il mobility è più una cosa... Allora, io non lo conosco personalmente come noi stiamo parlando di discipline sportive. io non lo conosco come una disciplina sportiva. Il mobility è una cosa di solito organizzata un po' dalle società cinofile, magari una o due volte all'anno per i propri soci, che per chi ci vuole andare, dove si mettono alcune cose e ci si diverte. Quello è anche una cosa che si può fare a casa. Io andavo ai tempi sul campo, l'ex campo da l'ex campo militare che c'è lì a Giubiasco, dove c'è anche lo stand di tiro, e così, e lì ci sono tutti quei vecchi muretti, ostacoli, tubi e così, lasciati lì dai soldati, e io con i miei cani ce li facevo salire sopra e sotto, facevo passare fra i paletti, me li facevo passare fra le gambe, ce li facevo passare. Cioè è chiaro che non è che bisogna fare l'agility per avere un rapporto con il proprio cane, è una possibilità.
Però è un dato di fatto che implica una buona armonia tra il cane e il suo padrone, nel senso che devono avere anche, sì, evidentemente.
Sì, però come in tutti diciamo le attività cinofile, anche se io ricostruisco il mio cane in ricerca droga, devo avere un buon rapporto con il mio cane. Cioè la base di qualsiasi sport, che sia l'agility e che sia un altro, è comunque un rapporto di assoluta fiducia, complicità, lettura anche del proprietario del cane, del cane del proprietario, e voglia di stare assieme di entrambi.
Come si fa ad iniziare? Chiaramente si va presso un gruppo che si occupa di questa disciplina, ci sono delle tecniche ben precise e bisogna imparare a interagire con il proprio cane.
Appunto, di solito ci sono tante possibilità, si può andare da un istruttore privato, si può andare da una società cinofila che offra, come si dice nelle sue attività, l'agility, dove di solito ci sono uno o più monitori che si occupano poi della formazione, eccetera eccetera. Poi se uno vuole restare a un livello semplicemente di andare una volta a settimana sul campo e fare qualcosa col suo cane, è un conto. Se invece uno si appassiona, inizia a voler fare gare, inizia a voler fare altre cose, allora lì ci sono possibilità infinite, si può fare degli stage, ci sono professionisti magari anche famosi perché hanno vinto i mondiali d'agility o così, che magari offrono non necessariamente solo in Svizzera ma magari anche nella vicina Italia, in Germania, Francia, così, degli cosiddetti stage, e naturalmente uno può andare a decidere di fare uno di questi stage di 2 o 3 giorni e lì magari vede delle cose che non conosce, magari riceve dei consigli, poi va a casa se li lavora, perché sempre il punto è quello: nessuno è nato imparato, come si suol dire. Oppure c'è la possibilità magari di andare dal proprio istruttore, ma di andare magari una volta a settimana da un altro per cambiare, per vedere qualcosa di differente. Poi anche le gare, in gara si fanno tante esperienze, bisogna comunque portare il cane in gara quando il cane è in grado di andare in gara, chiaramente, per essere in gara e non fa, e avere il cane che si stressa o che si come si dice, che è mortificato perché si rende conto di non essere in grado di fare quello che si chiede, lì bisogna avere molta molta autodisciplina e, con se stessi, perché io una cosa che vedo molto spesso, ed è una cosa che a me dà molto fastidio, sono sincera, in questo sport, perché lo frequento tanto e anche in altri, sono questi conducenti che entrano dentro, prima di tutto assolutamente non ancora pronti per affrontare una gara anche per principianti, e lì mi chiedo l'istruttore che c'è dietro cosa diavolo li manda a fare questa gara. Ma lasciando perdere questo, vedo questo continuo anche in livelli più alti, che il conducente pretende una cosa dal cane, ma gli dice col suo corpo completamente il contrario di quello che gli sta chiedendo, il cane sbaglia e lui se la prende col cane, e invece dovrebbe prenderselo con se stesso e avere il minimo di umiltà di dire: non è il mio cane che ha sbagliato perché è un deficiente e vuole sbagliare, è uno stronzo, scusatemi la parola in radio, e come si dice, e me la vuol far pagare o qualcosa così, ma sono io, nel 99,9% dei casi, che non so dare le giuste indicazioni al mio cane e lo faccio sbagliare, o pretendo troppo e lo faccio sbagliare. Quando poi il cane magari non mi ascolta, perché può succedere, e fa una cosa sbagliata, comunque non lo fa per farmela, non me la fa perché appunto lasciamo perdere le parole, lo fa magari perché è un cane giovane, perché è un cane eccitato, ed è talmente eccitato che nella sua eccitazione, nella sua felicità, non ascolta quello che io sto dicendo dicendo e perciò fa la cosa sbagliata. Pace, voglio dire, non l'ha fatto apposta. Nel senso, il cane comunque dà sempre il 100% per noi.
Beh, si diceva magari è il conduttore stesso che dà un movimento corporale
al 99,9%.
No? Ecco, spieghiamo a chi non conosce la disciplina che esistono per esempio dei comandi corporali e altri comandi che invece sono acustici. Facciamo degli esempi concreti, così capiscono come io posso dare dei segnali al cane.
Allora, parliamo già dei livelli più alti. Prima di tutto bisogna calcolare che quello che si dice sempre, o che ho sempre sentito dire, perciò lo prendo a dire la verità per vero, è che il segnale corporeo è sempre superiore al segnale verbale. Cioè io ho dei cani, specialmente ne ho una, che se io sono a 100 metri da un ostacolo e sto ferma e le dico sinistra o destra o dietro o in avanti, lei li fa. Non ha bisogno in quel senso del mio corpo, però se io adesso probabilmente corressi verso quell'ostacolo dicendogli sinistra, mentre gli sto dicendo sinistra giro i miei piedi, il mio corpo tutto quanto verso la destra, non lo so se il cane è in grado di farlo e di farlo comunque a sinistra se gli ho detto a sinistra, o se il mio movimento del corpo lo porta comunque ad andare a destra, perché è vero che si può costruire un cane su quelli che sono i comandi assoluti. Il comando assoluto è il comando che io col corpo dico una cosa e con la voce dico un'altra, e il cane comunque con la voce deve fare l'altro. Ma iniziamo a essere in una gara, c'è casino, c'è eccitazione, c'è gente, c'è tifo, ci sono cani che abbaiano, magari c'è musica, eccetera eccetera, io arrivo col mio cane che naturalmente in gara è stra eccitato, perché i cani generalmente sentono molto la cosa di gara e spesso sono più eccitati, sentono anche che il proprietario è più eccitato, più che rispetto a quando è su un campo d'allenamento, e poi parto come un razzo, dico sinistra e nel frattempo giro a destra, molto probabilmente il mio cane girerà a destra con me, ed è anche normale, colpa mia, devo magari avere il buon senso di dargli sinistra, aspettare che almeno il cane inizi ad andare verso sinistra e poi andarmene a destra. E questi sono spesso errori di impazienza di qual cane è tubo. Il mio cane sa fare tubo, cioè non è un problema fare il tunnel o il tubo, però se io gli dico tubo, mentre gli dico tubo, lui non ha avuto neanche il tempo di guardare il tubo, io già giro i miei piedi e me ne scappo, probabilmente non andrà a fare il tubo, verrà con me.
Comunque per il cane è importante che sia sempre un gioco, no? Un divertimento, deve in qualche modo farlo con piacere.
Allora, più che un gioco è un divertimento, o è un tipo di lavoro che a lui piace, che lui viene appagato. E non c'è niente di peggio vedere che quei cani che si trascinano sui campi e che si vede lontano un miglio, che se si lasciasse a casa sul divano sarebbero mille volte più felici. Però un cane è un po' come una persona per certe cose. Cioè un cane non può essere competitivo se non gli piace fare quello che sta facendo. Cioè quando sento quelle cose delle persone, voi costringete i vostri cani ad andare a fare queste cose qua, sarebbero più felici di andarsene a spasso nel bosco, eccetera, eccetera. Non lo so, i miei cani sono contenti quando li porto a spasso nel bosco, ma quando lavoro con loro, costruiti come li ho costruiti, cioè io quando arrivo al campo da lavoro iniziano a urlare un quarto d'ora prima, a loro comunque amano fare quel lavoro con me, poi che possano essere dei cani felici anche se non glielo faccio fare è possibile, non sto dicendo questo, però non sto sicuramente costringendoli a fare qualche cosa che non amano con la paura o con la costrizione. Cioè i miei cani sono tutti costruiti con cibo, gioco, entrambi, il fatto di comunque sentirsi dire che sono stati bravi, già soltanto l'essere comunque, sentire che io sono contenta di quello che sto facendo con loro, insomma.
Comunque esistono diciamo criteri di addestramento all'obbedienza che servono comunque anche per giocare, per divertirsi con il proprio cane?
Non ho capito bene la domanda.
Cioè, appunto, io devo comunque avere già, prima di iniziare a fare un agility e quindi fare degli step successivi per insegnargli a entrare in un tubo piuttosto che superare un ostacolo, arrampicarsi, eccetera, devo già aver fatto prima un addestramento dove lui risponde ai miei comandi.
Ecco, non so se è proprio un addestramento, però chiaramente se ho un cane che quando lo chiamo viene e non che quando lo molla dal guinzaglio scappa dal campo e se ne va a fare quello che vuole lui per un quarto d'ora, o che va a cacciare o cose così, o che va a cercare cibo, è chiaramente di vantaggio se poi voglio fare l'agility con lui.
Come faccio a insegnare al cagnolino poi a fare determinati esercizi? C'è sempre il principio della ricompensa?
Sì. Nel senso che bisogna vedere che per certi cani che amano veramente tantissimo, tantissimo l'agility, la ricompensa può essere semplicemente il fatto di andare avanti. Cioè non il fatto che tu gli dai un gioco o che tu gli dai il cibo, ma il fatto di continuare a lavorare, sono un po' dei workaholic se vogliamo. Però se si parte dalla base, sì, la base è quella, la base è la, devi avere una ricompensa che per il cane sia effettivamente una ricompensa, nel senso è meglio il gioco che il cibo nell'agility, non in tutto, nell'agility è meglio il gioco che il cibo. Perché? Perché col gioco posso ottenere delle dinamiche di movimento, anche un po' di eccitazione, anche di cose a distanza, che spesso, non dico sempre, ma spesso con il cibo non riesco a ottenere. Col cibo il cane tende a stare abbastanza su di me, mentre invece se io voglio costruire il mio cane che vada a prendere delle cose, poi io magari mi sposto, lo riprendo in un altro punto, vado avanti e così. Con il gioco secondo me è più semplice anche lanciare un gioco, una pallina, un riporto, un qualche cosa, che non lanciare del cibo. È vero che adesso esistono delle palline in cui metti dentro il cibo e poi lanci le palline con dentro il cibo, però sono un po' una cosa, un'alternativa se proprio non si riesce a far giocare il cane.
Ezio ci scrive: secondo me il gioco è la miglior via per stabilire una positiva comunicazione con il cane.
Sì, sono d'accordo. Nel senso che il gioco, o comunque il fatto di fare qualcosa con noi, il fatto di ricevere comunque sempre che noi giochiamo con il cane, è per quello che è importante da cucciolo. La cosa più importante è veramente costruire questo rapporto di gioco, di scambio, che il mio cane su qua una pallina gli si illuminano gli occhi e me la riporta perché vuole che gliela rilancio, che se ho un tira e molla, ok, ci sono dei giochi, lui lo prende, lui lo tira da una parte, io lo tiro dall'altro, poi io faccio una volta vincere il cane, una volta vinco io, e che anche quello per il cane diventa una cosa, che quando quello è in mano i suoi occhi si illuminano perché dice: ah, ok, adesso si gioca. Poi io pian pianino insegnerò al cane che non lo riceve immediatamente, che magari prima deve fare una determinata cosa e poi lo riceve. E questi tempi si possono poi anche prolungare. In una gara io non corro con la pallina o col gioco in mano. Il cane riceverà il gioco, la pallina, il cibo, quello che poi a fine di tutto il percorso è anche proibito portarsi dentro il gioco o il cibo durante la gara. Però io credo che il mio cane alla fin fine, per come li vedo e come li conosco, il gioco è un surplus. Nel senso, loro corrono e gli piace il fatto che io gli dica. Io spesso parlo con i miei cani quando sono là, dico: uè, bravo, ego. Cioè, e loro questa cosa è oh. E poi arrivano in fondo e gli do anche il gioco, e tante volte il gioco è magari anche solo uno scarico di nervi, o gli do anche un biscotto o qualcosa così. Però non corrono i miei cani per quello che lo vedo io, perché alla fine c'è un gioco o perché alla fine c'è un biscotto. Ci saranno forse anche cani che fanno quello. Miei finora non ho mai avuto questa impressione, però magari mi sbaglio.
Stefano dice: io ho l'impressione che quando parlo con i miei animali non tanto capiscano esattamente che cosa io gli dico e voglio, ma loro capiscono la mia intenzione dal mio tono.
Sì, è possibilissimo quello. Poi i cani imparano anche a leggere la nostra mimica facciale, la nostra mimica corporale, mentre gli diciamo qualcosa, come siamo atteggiati e queste cose qua.
È importante invece in qualche modo come si comporta il conduttore, nel senso anche lui deve avere delle caratteristiche al di là della gran voglia di lavorare, di divertirsi, di giocare con il proprio cane.
Beh, deve avere un minimo, cioè a certi livelli, cioè arrivando a certi livelli di agility e di gara, deve avere un minimo di condizione fisica, insomma. Cioè lo puoi fare anche se non ce l'hai, però dipende cosa sono i risultati che vuoi ottenere, cioè se tu sei molto lento o hai, diciamo, fra virgolette, degli handicap fisici o sei molto pesante di corpo, eccetera. Va bene che vuoi usare il tuo cane come un yo-yo e lo lanci ovunque come una palla da bowling, però l'ho già visto. Non trovo che però sia il senso di questo sport, di stare praticamente fermi in mezzo e dirigere il cane come un cane da circo. Perciò comunque i percorsi al giorno d'oggi stanno diventando molto impegnativi da questo punto di vista. È diventato molto di moda far venire alle gare a giudicare non solo i nostri giudici, lo giudice svizzero e il giudice italiano, ma i giudici stranieri. I giudici stranieri che vengono spesso a Finlandia, Germania, Svezia, così hanno l'abitudine, vengono dai posti spesso dove in questo sport viene portato a dei livelli molto più alti di quelli che a volte incontriamo qui da noi. Mettono anche dei percorsi che sono spesso in proporzione anche difficili, anche come distanze. Cioè, se io devo correre 22 ostacoli e fra un ostacolo e l'altro ho 7-8 metri di distanza e devo fare 3 ostacoli così, c'è un tubo e dopo il tubo però io devo cambiare direzione col cane e andare. Va bene che lo posso dirigere, devo anche correre. Cioè, se non riesco a correre, se non riesco a essere nel posto giusto, perderò il mio cane o forse riuscirò in qualche maniera a farlo, ma non sarà un gran bel vedere. Perciò ci deve essere comunque una condizione fisica minima per farlo.
Il nostro ascoltatore ci scrive: io sono un addestratore, vorrei sottolineare comunque che l'agility è uno sport molto impegnativo per un cane, sia per quello che riguarda la concentrazione che la sua testa.
Sì, dove la concentrazione della testa è più o meno la stessa cosa, cioè è uno sport che ha un livello molto alto di competenze, perché ai cani vengono chieste sempre più competenze, il saper distinguere se io gli do un tubo o se gli do una passerella, solo con un comando verbale che magari io li porto, sono messi in una maniera che non posso fisicamente farglielo vedere, perciò devono sapere le competenze, conoscere i comandi, devono essere attenti quando stiamo correndo, devono guardare cosa stiamo facendo, devono ascoltare quello che stiamo dicendo. Perciò è sicuramente uno sport, l'agility, ma non solo l'agility, che comunque è molto molto impegnativo per il cane, sia a livello fisico sia a livello mentale.
Grazie mille Donata Ghiringhelli, noi ti ritroveremo più avanti come sempre per i consigli invece nella tua veste da veterinaria. Io auguro a tutti buon pomeriggio, noi ci ritroviamo domani.